ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Un ben trovate a tutte le persone in ascolto per una puntata del Ridotto dell'Opera dedicata principalmente, anche se non solo, ad Arrigo Boito, figura fra le più raffinate della cultura italiana dell'Ottocento, anche perché di madre polacca, quindi con un'apertura particolare alla cultura europea, perché parlava più lingue, conosceva molto bene la letteratura tedesca, quella francese, fu traduttore, fu librettista. Oggi lo ricordiamo principalmente come autore dei libretti di Otello e Falstaff, dunque nel quadro della sua importantissima collaborazione con Giuseppe Verdi, però scrisse molti altri libretti anche per altri autori, menzioniamo solo Amilcare Ponchielli e la Gioconda, fu anche librettista per se stesso e anche compositore, appunto. Il suo capolavoro, l'opera che conosciamo meglio, è il Mefistofele, ispirato al Faust di Goethe. C'è anche un'opera che non completò mai, il Nerone, e che fu poi portata sulla scena su impulso di Arturo Toscanini, che ne commissionò e coordinò una ricostruzione. Ecco, di tutto questo parleremo con due studiosi che si sono dedicati rispettivamente, il primo Alessandro Avallone, a tutta la scena della scapigliatura, il suo libro si intitola proprio Il melodramma della scapigliatura, e poi con Matteo Quattrocchi, che invece ha dedicato una ricerca alla ricostruzione dell'operazione di rimaneggiamento di Arturo Toscanini a partire dai materiali di autore di Arrigo Boito. Partiamo però dal Mefistofele.
Sempre tutto l'astro al fior, il mio ghigno e la mia vega turban gli ozi al creator. Voglio il nulla ed è creato la ruina universale. La ruina universal, e atmosfera mia, e atmosfera mia vital, e atmosfera mia vital, e atmosfera mia vital, ciò che chiamo sì, ciò che chiama sì peccato, ciò che chiama sì peccato, ciò che chiama sì
Dunque Mefistofele con la voce di Samuel Raimi da una registrazione del 1988 con Giuseppe Patanè alla guida dell'Hungarian State Orchestra, e ci porta immediatamente dentro l'argomento attorno al quale si snoda il volume di cui parliamo quest'oggi con il suo autore. Il volume, lo dicevamo, è Il melodramma della scapigliatura, l'autore è Alessandro Avallone. Benvenuto Alessandro.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora, partiamo proprio, se sei d'accordo, dal titolo, o meglio dal sottotitolo, perché Il melodramma della scapigliatura poi è seguito da un sottotitolo, Il brutto sulla scena operistica. Vuoi spiegarci perché questo è stato il tuo punto di partenza, o perché ritenevi utile metterlo così in primo piano già in copertina?
Il movimento della scapigliatura è stato un movimento prettamente letterario. È molto famoso nella storia della letteratura italiana, anche se si studia ancora troppo poco, soprattutto per la sua produzione poetica, quindi in ambito lirico, e per la produzione narrativa di romanzi e racconti brevi. Ma la scapigliatura ha avuto anche una sua parentesi molto importante nel campo della musica, e in maniera particolare nel campo del melodramma, nel campo dell'opera italiana, che ovviamente dominava la cultura musicale italiana dell'Ottocento, del XIX secolo. Nella seconda metà dell'Ottocento gli Scapigliati provano questa operazione, in qualche modo vogliono cambiare un pochino il paradigma estetico dell'opera italiana e provando a inserire sulle scene una nuova categoria estetica, che è quella del brutto. Che cosa significa la categoria estetica del brutto? Significa semplicemente rappresentare sul palcoscenico operistico qualcosa che fino a quel momento non aveva avuto grande diritto di cittadinanza, ossia tutte quelle tematiche come l'alienazione, la solitudine, lo smarrimento valoriale e anche il disarmonico, il mondo infernale, il mondo degli abissi, il mondo degli incubi, la dimensione irrazionale, che erano parte del mondo esterno, erano parte del panorama sociale cui gli Scapigliati guardavano e che denunciavano, e quindi vollero portarlo anche sul palcoscenico dell'opera. Per questo l'estetica del brutto rovescia il tradizionale realismo e la tradizionale estetica del consonante, dell'armonico, del bello, se così vogliamo dire, che aveva fino a quel momento caratterizzato l'opera, portando un grande parapiglia, un grande scompiglio sui palcoscenici dell'opera italiana.
Tu racconti tutto questo soprattutto, perlomeno imposti questo discorso, nel capitolo introduttivo dedicato proprio all'estetica del brutto e ad alcuni riferimenti che sono riferimenti importanti, no? Rosencrantz da un lato, addirittura Victor Hugo andando all'indietro, poi dedichi un capitolo ciascuno a tre titoli in particolare. Siamo fra gli anni, l'inizio degli anni 60 e la metà degli anni 70 dell'Ottocento nell'arco cronologico complessivo.
Esatto, io grosso modo ho scelto come cronologia quella di un quindicennio o quasi, perché sono gli anni in cui il melodramma della Scapigliatura effettivamente è presente sulle scene italiane. E ci troviamo nell'Italia post-unitaria, come hai giustamente sottolineato tu, quindi si tratta appunto di una nuova Italia, l'Italia che è finalmente unita, anche se solo parzialmente, è diventata una monarchia costituzionale, e al processo risorgimentale molti autori della Scapigliatura hanno partecipato, hanno dato anche il loro personale contributo. Ovviamente per loro è una grande delusione l'Italia che è uscita dal processo unitario, perché loro sognavano una repubblica, loro sognavano un'Italia veramente unita, e invece si ritrovano un'Italia sotto fondamentalmente la guida della monarchia sabauda, quindi un'Italia annessa ad un'antica monarchia come quella del regno di Piemonte. E quindi c'è questa grande delusione. Allora gli Scapigliati si rivolgono alla scena europea, si rivolgono senz'altro a un grande del teatro francese, a un grande della letteratura francese come Victor Hugo, che era molto conosciuto anche da Verdi, ma si rivolgono anche a un autore, un discepolo di Hegel come Karl Rosenkranz, che scrisse appunto questa estetica del brutto per dare finalmente anche in ambito artistico la possibilità al brutto di dispiegarsi completamente, di manifestare tutto il suo potenziale, tutte le sue sottocategorie. E gli Scapigliati provano questa operazione soprattutto con tre opere che sono quelle che io analizzo nel libro. La prima, I profughi fiamminghi, sul libretto di Emilio Praga con la musica di Franco Faccio, è un'opera ancora molto tradizionale, è ancora un'opera molto legata al modello italiano, al modello verdiano, ma soprattutto dell'opera medio-ottocentesca. Non si rompe ancora la tradizione, il brutto non riesce ancora ad emergere completamente. Questa operazione invece riesce molto bene con l'Amleto, che è la prima opera veramente Scapigliata, il cui librettista è Enrico Boito e il compositore è sempre l'amico Franco Faccio, e poi si arriva appunto al Mefistofele, di cui abbiamo ascoltato la celebre aria del Fischio, la romanza del Fischio in apertura, che invece è proprio il patatrac, per utilizzare le parole di Boito stesso, definitivo, perché veramente lì c'è una sfida alle convenzioni, alla tradizione, al conformismo, anche al pubblico, alle istituzioni milanesi, veramente dirompente, e questo provocò senz'altro un grande spartiacque, un grande momento di rottura.
Direi di soffermarci per il momento su questo autore meno conosciuto, ma comunque ben noto come nome a chi si occupa, chi abbia familiarità con quel periodo, che è Franco Faccio. Dico familiarità col nome anche perché è stato soprattutto un direttore d'orchestra, quindi lo si trova spesso menzionato in questa veste, meno come compositore, autore di queste due opere che Alessandro Avallone ha già menzionato. Fermiamoci un momento sull'Amleto, ma prima di parlarne ne ascoltiamo un estratto, ascoltiamo in particolare un coro dei cortigiani, una sorta di ridda sulla danza si scateni, da una registrazione con il Coro Filarmonico di Praga e Wiener Symphoniker e la direzione di Paolo Carignani.
Thank you.
Era dunque un estratto dalla prima parte dell'Amleto di Franco Faccio, questa ridda infernale. Allora, Alessandro Avallone, diciamo qualcosa di più su questa opera?
Innanzitutto ha due versioni, perché ovviamente la prima, che abbiamo anche ascoltato in questo esempio musicale, fu fatta a Genova nel 1865. Il primo libretto di Arrigo Boito era un libretto estremamente sperimentale da un punto di vista linguistico, puntava a svecchiare la lingua del melodramma italiano, e da un punto di vista anche stilistico e metrico. Infatti è veramente un capolavoro di polimetrismo, ecco, e di versatilità stilistica e metrica. E Faccio comprese molto bene questo messaggio, e quindi quest'opera fu veramente importante e dirompente. La seconda versione fu una versione un pochino rimaneggiata. Gli autori erano sempre gli stessi, Boito cambiò un po' il libretto, inserì alcuni numeri chiusi, inserì alcuni monologhi più caratterizzanti, no, del linguaggio operistico, e ovviamente anche Faccio si adeguò con la musica, ma questa fu già un'operazione di ripiegamento rispetto alla prima versione di Amleto, che fortunatamente, anche se non conserviamo interamente, è quella che io ho potuto studiare, di cui parlo ampiamente nel volume. Come mai Amleto, come mai la figura del principe danese? È una figura pallida, è una figura melanconica, è una figura smarrita, appunto, che avanza nel mondo a tentoni cercando un senso e cercando un riscatto. Si tratta di sostituire un mondo oramai in decomposizione, un mondo che in qualche modo è impazzito, non viene più riconosciuto, non è più decodificabile, con un mondo nuovo, con un mondo finalmente in cui la palingenesi dell'arte e la palingenesi dell'umanità tutta, perché questa era l'idea di Boito e degli altri scapigliati, possa esprimersi liberamente. Ma questo processo è facile, lineare, tranquillo? Non è un processo contraddittorio. Con la prima versione di Amleto si provano a distruggere gli antichi numeri, l'antica architettura formale, appunto a numeri chiusi, dell'opera italiana, e si prova appunto a fare qualcosa di realmente nuovo, come Amleto prova a vendicare il padre e a creare un mondo nuovo. Ovviamente questo processo è pieno di intoppi, è pieno di inciampi, è pieno di fatica, e ovviamente poi alla fine si raggiunge forse solo parzialmente. Non a caso Amleto, quando finalmente compie la sua vendetta, poi alla fine muore e nessun altro mondo è pronto per sostituire quello vecchio.
Essere o non essere, onesta la tesi e le morir, dormire e poi basta se rapido
Il testo credo fosse inconfondibile, essere o non essere era il monologo di Amleto dall'omonima opera di Franco Faccio, la voce di Pavel Cernoch, l'edizione è la stessa da cui avevamo tratto l'ascolto precedente, quindi con la direzione di Paolo Carignani alla guida dei Wiener Symphoniker. Alessandro Vallone, mi piacerebbe a questo punto usare proprio questi ultimi frammenti di ragionamento per traghettarci tutto sommato in fondo a questo processo. Meno gioventù, se vogliamo, meno spazio alla sperimentazione, una sorta di ripiegamento, tornando al Mefistofele di Boito, tornando anche in questo caso, no, a varianti, a variazioni, a nuove versioni, e poi mettendo in campo un concetto, un elemento che nella tua trattazione è molto importante, che è quello del lutto, questa malinconia e questo lutto che rispecchiano forse un fallimento anche di questa ribellione di cui ci parlavi?
Si dice sempre che quando si ha 20 anni si è rivoluzionari, si è ribelli, si è anticonformisti, si vuole cambiare il mondo, e poi invece quando si diventa grandi, quando si diventa adulti, si mette la testa a posto e si diventa più conservatori, più moderati. Questa è un fatto, una realtà magari anche abbastanza triste, no? Perché è un peccato che le idee più radicali e innovative appartengano solo alla gioventù e poi si lasciano per strada. Questo è veramente un peccato, però è vero, molto spesso succede, anche perché la vita ci riserva tante volte magari delle disillusioni, dei ripiegamenti su noi stessi. E il caso di Boito, 26enne, con il primo Mefistofele alla Scala, è proprio questo. Lui lì raggiunge l'apice dello sperimentalismo. Dal punto di vista musicale, Boito è autore sia del libretto che ovviamente della musica di Mefistofele, e raggiunge l'apice dello sperimentalismo. È un'opera veramente molto molto lunga, interminabile, in 5 atti, che ovviamente suscita polemiche, un vespaio di critiche, di fischi, di urla, si finisce in rissa la sera del 5 marzo del 1868 quando viene rappresentata alla Scala. Ma quel libretto, il primo libretto di Mefistofele, e anche la musica del primo Mefistofele, che purtroppo non si è conservata tutta, perché ad esempio il quarto atto Boito lo distrusse completamente, o quasi completamente, insomma comunque lo occultò e lo eliminò in gran parte, e erano veramente rivoluzionari, radicali dal punto di vista dello sperimentalismo. C'era l'idea di rappresentare di fronte alla borghesia milanese, al pubblico scaligero, a un pubblico un po' impigrito dalle convenzioni formali, qualcosa di veramente nuovo, e ovviamente il risultato fu uno scandalo totale, uno scandalo assoluto, e infatti l'opera fu poi ritirata, fu rigettata. Il processo di revisione del secondo Mefistofele non toglie nulla alla fonte letteraria, non toglie nulla a Goethe, non toglie nulla alla centralità della figura del diavolo Mefistofele, il re degli inferi, che ovviamente fa questo patto per l'anima di uno scienziato come Faust, che è un uomo che vuole conoscere tutto il mondo, tutte le esperienze possibili attraverso attraverso la ragione, quindi si fa sedurre dal demonio. La fonte e la forza prorompente dell'opera non vengono meno, e il Mefistofele che noi vediamo ancora oggi nei teatri d'opera è quello ed è bellissimo. Però sicuramente Boito inizia un piccolo processo di revisione, ad esempio viene tolto il quarto atto, vengono tolte tante parti di cui io parlo nel libro, e soprattutto si inseriscono dei momenti solistici, si inseriscono i cosiddetti numeri chiusi, che sono proprio quelli contro cui Boito aveva sempre lottato, contro cui Boito aveva sempre portato la sua battaglia. E questo è interessante perché ovviamente noi troviamo una sorta di melanconia, possiamo dire così, di lutto da parte di Boito, perché ripiegarsi su se stessi significa mettere in dubbio la propria capacità di rinnovare un linguaggio, i propri mezzi espressivi, e quindi mettersi in discussione, quindi dire forse questa scommessa con l'arte non sono riuscito a vincerla del tutto e quindi devo fare un po' compromessi con la realtà, con le istituzioni, con il mercato, con il pubblico, e quindi mi ripiego su me stesso. E questo non produce solamente lutto, come a dire amavo il primo Mefistofele, l'ho dovuto sacrificare, quindi è un lutto. Produce anche melanconia, appunto, che secondo Freud è proprio quella sensazione di svuotamento che Boito senz'altro provò nel processo di revisione di quest'opera.
Grazie Alessandro Avallone, devo dire che anche in questa sintesi che abbiamo potuto farne nella conversazione di oggi, spero sia emerso il fatto che questo volume è davvero interessante, proprio perché è anche senz'altro un testo musicologico che analizza con cura, come accade nei testi della musicologia di studio, ma è anche effettivamente un saggio che prende un respiro più ampio e ci fa anche vedere in un altro modo il linguaggio operistico. Devo dire, apre degli squarci su come si possa leggere o concepire oggi come oggi quell'opera, l'opera della Scapigliatura, ma anche tutto sommato per estensione tante altre opere, portando in campo testi che magari sono specificamente connessi, come si menzionavano prima, no? Victor Hugo o Rosencrantz, ma anche un testo come quello di Freud, che pur essendo più o meno insomma dello stesso periodo, siamo all'inizio del nuovo secolo, però è sicuramente appartenente ad altro mondo.
Hai detto bene, il volume non parla solo di opera, non parla solo di musica, ma parla proprio di un panorama culturale. E abbiamo detto il sottotitolo, l'estetica del brutto, il brutto sulla scena operistica, eccetera. Ma l'idea è proprio questa. Io credo che l'opera lirica, il melodramma, la storia della musica possano essere comprese meglio e arrivare anche a un pubblico non solo di specialisti, di musicologi, nel momento in cui si affronta veramente i cambiamenti culturali a livello sociologico, storico e proprio di mentalità che attraversano non solo l'Italia ma l'Europa nella fin de siècle, fondamentalmente.
Allora, il volume si intitola Il melodramma della Scapigliatura, sottotitolo Il brutto sulla scena operistica. L'autore è Alessandro Avallone, il volume è edito da Mimesis. E io ringrazio moltissimo Alessandro Avallone per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito e per la bellissima chiacchierata.
musica è effettivamente di Arrigo Boito, non è più il Mefistofele, è un'opera molto più difficile da afferrare, si chiama Nerone. L'estratto che abbiamo ascoltato, questo Padre Nostro, viene dal primo atto e l'abbiamo preso da una registrazione che è forse un po' quella di riferimento, con la direzione di Gianandrea Gavazzeni alla guida dei complessi della RAI. La voce, in questo caso nel ruolo del protagonista Nerone, era quella di Bruno Prevedi. Abbiamo qui con noi Matteo Quattrocchi, benvenuto.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Matteo Quattrocchi ha dedicato la sua tesi di dottorato a ristudiare i materiali del Nerone e il risultato di questa ricerca è stato anche poi pubblicato per la De Sono di Torino, proprio col titolo I materiali d'autore e la ricostruzione di Arturo Toscanini. Perché è un po' questo il punto: tutto ciò che noi abbiamo nelle orecchie come Nerone di Boito non è solo di Boito.
Boito ha lasciato tantissimo materiale, ma soprattutto una partitura che completa nei quattro atti e addirittura si presenta con una grafia ben pulita, pronta per essere data ai copisti, così che potessero insomma prepararci le parti. La narrazione che è stata fatta invece delle fonti boetiana ribalta la realtà delle cose. L'artefice di questa narrazione delle fonti di Boito è proprio di Toscanini. Oggi possiamo dire che questo non è così. E soprattutto possiamo finalmente forse ribaltare quella narrazione che Toscanini, con questo lavoro di revisione, dà anche di Boito, cioè restituisce l'immagine di un compositore di poca intuizione, poco capace, tanto da dover necessariamente imporre la sua visione della partitura perché il Nerone possa davvero esistere sul palco.
Toscanini è stato non solo importante come direttore d'orchestra, ma anche proprio per il ruolo che ebbe in quegli anni nel portare titoli in Italia, nel capire quello che stava succedendo sulla scena operistica anche al di fuori dell'Italia stessa, quindi sicuramente sovrappone un gusto proprio quando, ricordiamolo, Boito morì nel 1918 lasciando incompiuta la partitura del Nerone. Toscanini ci rimise le mani e la diresse alla sua prima rappresentazione nel 1924, quindi postuma sostanzialmente. Matteo Quattrocchi, lei ha potuto, immagino, mettere le mani sugli appunti, sui manoscritti, su ciò che è di penna, diciamo così, o di matita, non so, di Boito stesso. L'intervento di Toscanini di che tipo è?
Toscanini non arriva a fare alcun restauro integrativo, significa che il Nerone in realtà nasce per essere in cinque atti. Ma Toscanini non prese in considerazione l'idea di continuare quel centinaio di battute che Boito aveva abbozzato del quinto atto. Questo non vuol dire che l'intervento di Toscanini non fu incisivo, perché in realtà fu completamente cambiata l'orchestrazione dell'opera. Dallo studio condotto sui materiali preparatori del Nerone viene fuori un laboratorio boitiano sull'orchestrazione davvero importante. Boito, anima scapigliata, ragionava per visioni, associava il suono al colore, per esempio. Ci sono tantissime carte preparatorie del Nerone in cui lui aveva studiato delle corrispondenze specifiche fra uno strumento musicale, un suono in particolare e un colore in particolare. Quindi cambiare l'orchestrazione non è tanto il modificare la partitura d'orchestra, ma è cambiare la visione teatrale che era nata con Boito, il che è costituente dell'opera.
Specchio in cui il rifletto
La voce in questo caso nel ruolo di Simon Mago era quella di Agostino Ferrin, l'edizione discografica è quella da cui già avevamo tratto l'ascolto precedente con l'orchestra sinfonica e il coro di Torino della RAI e la direzione di Gianandrea Gavazzeni, l'opera. È naturalmente il Nerone di Arrigo Boito, di cui stiamo conversando con Matteo Quattrocchi, opera, lo dicevamo, rimasta incompiuta per la morte dell'autore, che fu completata da Antonio Smareglia, Vincenzo Tommasini, su incarico in collaborazione con Arturo Toscanini, che ci mise la sua personalità e il suo gusto, soprattutto modificando molto l'orchestrazione. E modificare l'orchestrazione, ci diceva Matteo Quattrocchi, significa intervenire profondamente sulla concezione di un'opera. Ma qual era la concezione dell'opera che aveva in mente Arrigo Boito?
L'idea che mi sono io fatto è che lui in realtà forse il Nerone non volesse finirlo, ma che il Nerone gli servisse come una sorta di materiale di studio, qualcosa su un tavolo di lavoro, qualcosa su cui lavorare, sperimentare fino a raggiungere la ricerca di quell'ideale che poi mai si riesce a stringere. Di certo la cosa che viene fuori è che è un lavoro molto frammentario, è un lavoro che è stato soggetto a tantissime pause, a tantissimi sviamenti. Boito coglieva qualsiasi occasione per smettere di lavorare al Nerone, nonostante le preghiere di Verdi, per esempio.
Matteo Quattrocchi, parlavamo prima con Alessandro Avallone nella prima parte della puntata del tema del lutto, della melanconia, del ripiegamento.
Come diceva prima Alessandro, il fiasco del Mefistofele fu terribile per Boito e io credo che, non solo io, non riuscì mai più a riprendersi da quei fischi del pubblico. Questo lo condurrà per 56 anni a non riuscire poi a tirare le fila del suo lavoro. Quindi comunque il tema del lutto, della nostalgia, della sofferenza compositiva, è chiaro che Nerone si fa molto più forte e anche più evidente rispetto al Mefistofele. Prima Alessandro del Mefistofele ci diceva che Boito rimaneggiò alcune parti, nel quarto atto per esempio bruciò completamente l'atto, però ritornò nel lavoro di revisione con sofferenza e riuscì a finire. Ecco, questo lavoro in realtà con il Nerone non riuscì. Ci sono molte cose che si vedono nei materiali preparatori di scritture, riscritture. Fra le 5.000 carte preparatorie del Nerone c'è un pezzettino di carta, un ritaglio in cui lui scrive «Corregge il fa diesis al fagotto» e poi con lapis diverso, una lapis rossa, scrive «Ma di quale atto?». Quindi il suo procedere era così frammentario, frastagliato, confuso, che anche lui finiva per perdersi in mezzo alle mille carte su cui lavorava, ecco.
C'è anche, diciamo, un tratto di personalità e di percorso biografico, diciamo, un'evoluzione, e forse appunto, come suggeriva Alessandro Vallone e come anche Matteo Quattrocchi richiamava poco fa, questo lutto che rimane dentro l'anima di Arrigo Boito, al quale è dedicato il volume di cui ci raccontava Matteo Quattrocchi, Nerone di Arrigo Boito, i materiali d'autore e la ricostruzione di Arturo Toscanini, pubblicato da Libreria Musicale Italiana nella collana De Sono. Grazie mille Matteo Quattrocchi.
Grazie a voi.
E allora ci salutiamo così, con un omaggio a questa capacità comunque di Arrigo Boito di rimaneggiare, di riuscire nell'operazione di rimaneggiamento di una propria opera, con l'aria di cui ci parlava prima Alessandro Avallone di Margherita, inserita per venire un po' incontro ai gusti del pubblico nel Mefistofele. La ascoltiamo da una registrazione che insomma abbiamo un pochino tutti in mente, credo, perché la cantata è registrata Maria Callas, in questo caso con la direzione di Tullio Serafini e la Filarmonia Orchestra. Grazie per averci seguito fin qui.
Thank you.
Intervallo. Un ritratto di Anita Cerquetti, soprano.
Anita Cerquetti, di marchigiana origine, nasce a Montecosaro nel 1931, ma poi si trasferisce a Città di Castello con la famiglia, dove fin da bimba comincia a studiare il violino. In particolare fu un musicista di Perugia che, dopo averla ascoltata, le suggerì vivamente di studiare il canto lirico. Dopo appena 3 anni fece il suo primo concorso a Bologna e lo vinse a pieni voti, sbaragliando addirittura 400 concorrenti. Subito dopo, a circa 20 anni, debutta in Aida a Spoleto, essendo vincitrice anche del concorso sperimentale spoletino, e da allora non si ferma più. La ascolta dunque Siciliani a Firenze, nella temibilissima aria O cieli azzurri della Aida di Verdi, finita la quale il direttore artistico le chiese di ripeterla. Lei, un poco stranita in verità, la ripeté, e giunta alla fine il dirigente artistico la invitò nel suo ufficio per fare il contratto. Al che Anita, alla quale certo non difettavano parole e faccia tosta, gli chiese: «Maestro, ma perché ha voluto riascoltare l'aria dell'Aida? Forse la prima volta non le era piaciuta?» «Al contrario», esclamò Siciliani, «era venuta così perfetta che volevo vedere se era stato un caso oppure no. E non era un caso». La sua voce era facilissima, di soprano drammatico, di agilità, bella come colore, duttile come pochissime. Peraltro la nostra Anita era dotata di un carattere giovialissimo e di una simpatia incredibile. A Firenze, per esempio, in Ernani col direttore Mitropoulos e del monaco Bastianini, Anita mi raccontava che, per scaldarsi la voce, seguiva la prima aria un semitono sopra e poi in chiave originale. Era convinta di cantare più facilmente l'opera così. E a Mitropoulos poi un giorno chiese: «Maestro, ma perché lei non dirige con la bacchetta?» E lui: «Guardi, Anita, io di bacchette ne ho 5 per mano», mostrandogli le sue dita lunghissime. La vera notorietà venne però quando sostituì la Callas a Roma per la Norma. La cosa era pericolosa perché il clima nella capitale si era fatto incandescente ed il teatro dell'opera non voleva pagare più del suo cachet ordinario. Ma Edo, il marito, si infrappose, era un omone toscano simpaticissimo con un grande vocione baritonale, e fu irremovibile. Disse: «Quanto data la Callas? 1 milione di lire recita!» Sì, era nel 58 e era una cifra enorme. «Ebbene, anche l'Anita deve prendere lo stesso!» E quello prese. Nel 1960 però Anita Cerquetti si ritirò dalle scene a causa di una malattia nervosa. Quando credette di tornare a cantare però ebbe una figlia e decise di scegliere la famiglia. E così me la ricordo, circondata da amici e fans a casa sua, con il fedelissimo marito e la figlia, nell'eterno ascoltare i suoi dischi memorabili, ricordando, tra piatti e bicchieri, i bei tempi e la sua meravigliosa voce che tanto aveva fatto sognare i pubblici di tutto il mondo e che si era spenta troppo presto.
Firmato Marco Kingari.
Sperrò che vorrà dirmi, io tremo. Ah, se tu vieni a recarmi, oh crudel, l'ultimo addio dell'Ilo.
Oh, La voce del soprano Anita Cerquetti, interprete dell'aria O Patria Mia, dalla Ida di Giuseppe Verdi, in una registrazione effettuata per un disco Decca del 1956 con Gianandrea Gavazzeni sul podio dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.